Oh, abbiamo pensato di chiamare Carlo Tombola perché volevamo occuparci di questioni relative al traffico di armi. Ci sono due aspetti che potremmo affrontare con lui. Uno è quello relativo ai porti, a come vengono coinvolti i vari porti nel mondo, e l'altro invece riguarda più direttamente l'Italia, e cioè il modo in cui si possono monitorare le aziende, le ditte che producono e vendono e spacciano armi in giro per il mondo, e soprattutto valutando quanto in realtà incidano queste aziende italiane nel mondo del lavoro, nell'impiego che possono offrire in realtà lavorativa italiana. E anche quanto incidono sul PIL e quanto sono realmente italiane queste aziende e dove producono il loro mese. Possiamo iniziare, direi, da seconda area, proprio perché Carlo sta anche producendo una specie di dossier, molto molto elaborato e può illustrarci anche i metodi che hanno utilizzato per monitorare tutto questo mondo di produzione e vendita di armi italiane.
Grazie, la domanda non è semplice, la risposta non è semplice, la domanda è abbastanza chiara. Soprattutto bisogna spiegare perché ci siamo noi, piccola organizzazione di volontari, ci siamo messi in un lavoro del genere. E quello che circola sono informazioni che sostanzialmente fanno capo ai produttori stessi, oppure ai militari, ai centri di studio militare. Non c'è informazione indipendente sostanzialmente su questo tema. La risposta è complicata dal fatto che non ci sono precedenti, cioè un lavoro di questo genere non è mai stato affrontato in termini di raccolta dati indipendenti. Nel panorama degli studi dell'industria della difesa italiana non ci sono se non informazioni e analisi provenienti dai produttori stessi, dalle organizzazioni della Confindustria o dai centri di studio di ricerca militare. Quindi in qualche modo io sentivo l'esigenza, la necessità di parlare laico, indipendente, di un problema di questo genere che riguarda così strettamente anche l'autonomia di giudizio del personale politico, insomma, di su che cosa prendono le decisioni, di che cosa stiamo parlando. Per cui soltanto ricorrendo a fonti ufficiali, cioè soltanto rifacendomi alla relazione della legge 185, la relazione annuale della Presidenza del Consiglio sulle esportazioni, sulle aziende iscritte a AIAD, cioè l'Associazione Industriale Difesa Aerospazio che aderisce alla Confindustria, quindi dicono queste aziende che sono coinvolte dalla produzione per la difesa, e poi ad alcune altre associazioni che raccolgono anch'esse volontariamente aziende che producono per la difesa e connesse, che si dichiarano connesse addirittura all'industria della difesa statunitense. E poi le fonti sono anche le ultime tre fiere, quelle a cavallo del periodo Covid, prima e dopo, tre fiere delle armi, l'ultimo Eurosatory di Parigi, la precedente Sea Future che si è fatta alla Spezia specificamente per il settore navale, e un altro che non mi ricordo, ma in sostanza sono manifestazioni pubbliche di grande rilevanza nazionale e internazionale, e cui partecipanti italiani noi abbiamo censito. Ecco, tutto questo, diciamo così, volume di aziende sono meno di 700. 700 aziende, società, in gran parte sono credo due o tre società di persone, tutto il resto sono società azionarie, corrispondono circa lo 0,04%, se non mi ricordo male, di tutte le aziende, tutte le società italiane ufficiali, quindi sono un numero irrilevante, sempre detto in questo modo. Però dentro ci sono alcune gigantesche società come Leonardo e Fincantieri, che sono anche le responsabili della grandissima parte sia dell'esportazione che della produzione. Quindi il settore, sostanzialmente, dalle prime analisi che abbiamo fatto, si presenta globalmente essere come un settore economicamente limitato sia per il fatturato che per il numero di dipendenti impiegati, fatta eccezione per le prime 9 aziende di questa graduatoria, diciamo, le prime 9 aziende in testa a questa graduatoria del top, diciamo, del settore industriale per la difesa, c'è Leonardo, ci sono Fincantieri e poi ci sono altre aziende che questo è anche molto interessante, 5 di queste 9 sono capitali stranieri. Quindi, per cominciare, l'industria della difesa italiana è in gran parte una difesa che non è italiana. Quindi lavoriamo o lavorano insomma queste aziende per qualcos'altro. C'è un'azienda importante che è marginalmente, il cantiere Maglietto di Spezia, che è marginalmente coinvolta dalla produzione militare, ma fa imbarcazioni militari leggere, però produce soprattutto yacht di stralusso, che però è capitale cinese. Insomma. Ci sono delle 3 joint venture in cui è coinvolta o Fincantieri o Leonardo o tutte e due, che non sono a controllo italiano, sempre di questi top 9, quindi stiamo parlando del vertice di questa piramide, che in realtà è una piramide che ha un vertice molto largo e una base molto stretta. Perché il resto delle società, poi ci sono, abbiamo provato a sezionare per fatturato, non vedere le dimensioni per fatturato, sostanzialmente c'è quelle al vertice sono molto grosse e poi i fatturati diminuendo, anche la consistenza delle società e perfino il loro numero sostanzialmente è molto ridotto. C'è quello che è un po' la struttura industriale italiana in questo database, cioè che è basata sostanzialmente su distretti industriali e medie e piccole aziende. Però in questo settore essere medie e piccole aziende vuol dire essere subfornitori, e anche questo bisogna tener conto, cioè che in sostanza queste medie e piccole aziende, che talvolta riescono anche ad esportare in conto proprio, però lavorano in gran parte per i grandi contractor, che sono quelli del vertice top che abbiamo detto.
E i distretti industriali sono nel nord, soprattutto nel nord.
Ah, dunque, ci sono delle particolarità geografiche interessanti, questo è un altro aspetto che dovrebbe essere ben studiato, e abbiamo cominciato anche a farlo nelle occasioni in cui abbiamo cominciato a parlare in pubblico di questi dati. Eravamo invitati una volta alla Spezia, una volta a Napoli, una volta a Torino, e abbiamo detto quindi qualche cosa dei distretti locali. E ce ne sono alcuni forti, quello di Torino, quello di Napoli, sono distretti storici forti, anche quello di Spezia, ma è un distretto più piccolo, ma più caratterizzato in senso navale. I distretti sono il primo tessuto, il secondo tessuto sono le piccole e medie aziende che supportano la presenza, che in quasi tutti i distretti, proprio in tutti i distretti, i grandi gruppi hanno. Cioè, in ogni distretto c'è anche Leonardo, in ogni distretto marittimo industriale c'è anche Fincantieri, che è un po' dire anche il contrario, cioè grazie al fatto che ci sono questi poli si è creato un indotto, questo è per quello che riguarda la geografia. Ci sono alcune regioni completamente tagliate fuori, la Sicilia per esempio, tranne un cantiere a capitale pubblico non c'è nulla, la Sardegna c'è soltanto gli impianti RVM, cioè ha soltanto Domus Nova, non è cosa da poco, ma è una filiale di un'azienda tedesca. E poi ci sono le cose più storicamente radicate nel nord Italia, perché l'industrializzazione è andata così, quindi Genova, Milano, Torino, Triangolo, poi l'estensione che è avvenuta verso Oriente, cioè il Veneto, e verso l'asse della Via Emilia, e poi ci sono gli assi, come dire, Adriatico e Tirrenico, e poi c'è, ma questo è veramente notevole, c'è tutto quello che si è concentrato attorno a Roma. Roma ha un distretto molto importante, molto molto importante, e anche in evoluzione rapida, soprattutto nel settore della security, perché qua la scelta che abbiamo fatto di chi includere è stata la più larga possibile, proprio per non cadere nel discorso sono così poche che non vale neanche la pena di parlare, tranne appunto Leonardo Fincantieri.
Cioè, ma è stato il riciclo di quella che un tempo era la Tiburtina Valley, sostanzialmente.
Esatto, lì c'è un'estensione, però andiamo verso Latina, andiamo verso anche verso la ciociaria meridionale, insomma la faccenda è grossa. Poi ci sono anche qui, non è una cosa nuovissima, perché durante il ventennio fascista tutta l'aeronautica, che era l'arma moderna dell'epoca, e quindi sia in Italia che in Germania ha avuto una rilevanza per il regime. E gli impianti, gli aeroporti hanno creato dei piccoli indotti, e questi indotti sono rimasti come struttura base su cui è cresciuto il resto. Poi bisogna dire qualcosa anche qui che chiarisca bene la posizione di Leonardo, perché se guardiamo dal vertice la vediamo ancora meglio la struttura, più che geografica, finanziaria. Cioè, Leonardo è un'azienda formalmente nelle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 32% del capitale, ma se guardate, sono loro che pubblicano i dati, se guardate la composizione azionaria vedete che gli investitori istituzionali, che a casa mia sono banche e finanziarie, sono in gran parte, hanno la maggior parte del capitale, ma guarda caso gli investitori sono soprattutto statunitensi. Allora, i padroni di Leonardo sono i governi che si succedono alla nomina dei manager di Leonardo, sono in diretto contatto con i contractor americani via finanziaria, ma anche proprio via industriale. Perché
sì, la Lockheed.
Esattamente, Lockheed, Boeing, eccetera, sono i grandi clienti di Leonardo, Leonardo Italy. Ma poi pensiamo anche che Leonardo ha dei grossi, grossi interessi negli Stati Uniti diretti, tra cui una società che io cito sempre e che mi sembra che nessuno conosca in Italia, la DRS. La DRS è un caso veramente di scuola per capire che cos'è Leonardo, perché ha abbandonato il civile per buttarsi nel militare. Oggi circa tre quarti dei capitoli del fatturato deriva dal militare, e abbandonerà ancora di più il civile, perché la scelta strategica è semplicemente stata quella di mettersi nelle mani del Pentagono. E questo è evidentissimo, perché DRS fu acquistata con lacrime e sangue dei contribuenti italiani, valangate di miliardi di euro, per comprare non una scatola cinese, perché quell'azienda è piena di segreti militari, ma per comprare qualche cosa che nello statuto di acquisto, nel contratto di acquisto, si diceva già chiaramente non sarebbe mai stata controllata da nessun manager espresso dall'Italia. Quel manager di quell'azienda devono avere l'approvazione della CIA e del Pentagono per poter essere a dirigere quell'azienda. E sono tutti di passaporto statunitense. Perciò noi abbiamo comprato una cosa che è loro. Cioè, abbiamo comprato una cosa che rimane loro, perché c'è dentro appunto i segreti militari,
e a cui controllano.
Non possiamo neanche guardare. Poi ci saranno tanti modi di questa collaborazione, immagino, ma questo formale è decisivo. Insomma, se tu non puoi esprimere i membri del board, che cosa hai comprato a fare con la roba? E questa è la domanda.
Che poi la stampa finanziaria parlava DRS come la controllata statunitense di Leonardo, ma in realtà non è esattamente così. Poi non è un caso che la D di Leonardo sia Alessandro Profumo, che proviene dal mondo bancario e finanziario.
Sì, e pensiamo anche quali sono i vertici sia della Fondazione Leonardo e chi erano stati i manager precedenti. Cioè, ci sono i grandi poliziotti, i grandi giudici. Cioè, stiamo parlando proprio della vera congrega del potere italiano. In questa congrega, poi le alternanze dei governi sono, diciamo così, superficiali. Quello che rimane, rimane. E nessuno, non c'è Meloni che tenga, non c'è nessuno che può andare a dire che c'è un'italianità da difendere. Perché nella struttura non ci può più essere. Forse ci poteva essere 40 anni fa, al tempo delle partecipazioni statali, qualcuno poteva avere idee del genere. Forse un Mattei poteva avere idee del genere, ma l'hanno fatto appunto fuori, non è uno scherzo. Insomma, qui chi tocca muore, e c'è qualche cosa che i politici italiani sanno appena si mettono in carriera, quando fanno i consiglieri comunali, cioè che andare contro i grossi poteri la pagano personalmente, e queste operazioni non si toccano. Insomma, vabbè, dico cose un po' superflue rispetto all'analisi nel merito, però Leonardo è un'azienda che rappresenta sostanzialmente il vero nervo decisionale delle politiche in questo settore. Se guardiamo così, anche questi dati che abbiamo raccolto confermano essenzialmente che là ci sono quelli che comandano e tutti gli altri stanno a ruota.
Poi c'è un altro aspetto interessante, che hanno firmato nel 2019 la Cassa Depositi e Prestiti e Leonardo un contratto con l'obiettivo di consolidare le cosiddette sinergie, ma Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente gestisce i risparmi delle Poste, dei risparmiatori italiani, delle Poste, quindi anche un altro aspetto interessante.
Infatti, ma va bene, io non mi lamento da cittadino, no, che i miei soldi vengono utilizzati per la difesa nazionale, ma questa roba qua non è la difesa nazionale. Cioè, io sono contento se c'è un esercito, sono contento, poi apriamo anche questa parete, che ci sia un esercito nazionale che rappresenta l'unità italiana e tutte queste storie, però questa roba qua non corrisponde, cioè i nostri soldi vanno da un'altra parte per altre ragioni e che non sono neanche così trasparenti, perché quell'acquisto lì è la dimostrazione che ci possono far fare quello che vogliamo, che tanto è tutto giustificabile. Per cui oggi parteciperemo a un nuovo progetto con gli inglesi, ecco, un'altra cosa.
Con i giapponesi.
Certo, il nuovo combat plane, eccetera. Un'altra cosa che dicono in chiaro nella relazione al bilancio di Leonardo è dove sono i loro interessi geograficamente disposti, e nell'ordine dicono Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti. Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti vuol dire guerra in Ucraina,
certo.
E non soltanto logisticamente ma anche operativamente, per cui avevano già lavorato insomma queste cose qui con grande preveggenza e acume industriale, ci stanno lavorando da 20 anni, direi.
Sì.
Se poi le date coincidono e c'è molta dietrologia di cui sbarazzarci è altrettanto vero, però i fatti sono fatti. E un altro fatto rilevante è che a esportare, di quelle 700 aziende che ho citato, a esportare davvero, secondo le relazioni degli ultimi 6 anni, quindi ho preso anche una mole di dati consistente nel tempo, sono soltanto circa 200 aziende, e anche per cifre irrisorie alcune, nel senso che lo fanno una volta e poi non lo fanno più. Però esportare vuol dire non collaborare semplicemente di progetti militari, ma anche cercare di vendere, come hanno fatto, l'abbiamo pubblicato sul nostro sito la settimana scorsa, hanno cercato di vendere una macchina che fa pallottoli in Etiopia. È un'aziendina che non è comparsa neanche mai, non si è mai neanche iscritta al registro degli esportatori. Questi qui sì che sono pericolosi, ma perché? Ma sono anche quelli che beccano, però. Cioè, le dogane su quello hanno detto che li hanno fermati a Genova. Quelle attrezzature sono state sequestrate a Genova. Quindi, se vogliono, le autorità vedono e sanno molto più di quello che possiamo vedere noi con i poveri strumenti che abbiamo.
Hai detto che queste aziende delle armi sostanzialmente rappresentano una parte minore dell'apparato industriale, però hanno una rappresentazione politica, un peso specifico molto, molto forte, quindi fanno parte, possiamo anche definirlo, di un conglomerato militare industriale e finanziario che in qualche modo, per conoscere i movimenti di queste esportazioni di armi, l'unica possibilità è quella di andare lì nei porti dove c'è questo smistamento, e quindi fa riferimento a quelle organizzazioni come il CALP, mi viene in mente, che in qualche modo di lavoratori che possono denunciare questi traffici.
Sì, questa, a dire la verità, è un'idea che ci siamo costruiti in 20 anni di ricerca, e non partendo dal complesso militare industriale, ma partendo dalla logistica. Una ventina di anni fa si era formato, no, anche un po' di più forse, ormai sono 25, abbiamo addirittura preso delle borse di studio statunitensi che ci hanno consentito di fare ricerca per 2 anni senza fare nient'altro, completamente dedicati a questo tipo di ricerca. Abbiamo fondato anche un piccolo gruppo di ricercatori indipendenti, collegati però a Amnesty International, e abbiamo detto questo: per quello che possono voler dire non ci diranno mai tutto, e in particolare non ci dicono dove le stanno mandando adesso le armi, mentre ci dicono come le fanno, quanto ci guadagnano e quanto impieghino di lavoratori solo nelle, eccetera. Non ci dicono però quello che sta facendo la guerra, perché le guerre si preparano prima, si mandano le armi prima dei soldati, si mandano le munizioni prima dei soldati, e in particolare la guerra che fanno gli americani, che diciamo così stanno facendo tutte le guerre possibili. E gli americani hanno un modo iperindustriale, molto molto restio a mettere gli scarponi sul campo, come dicono loro.
per cui mandano un sacco di roba molto prima. Per esempio, per l'invasione dell'Iraq, che avvenne, se non mi ricordo male, nel febbraio del
2003,
e noi abbiamo trovato i contratti della logistica stipulati con Maersk, quindi col colosso della logistica marittima per eccellenza, in agosto, l'agosto precedente, sei mesi loro firmavano un contratto. Tra l'altro Maersk andrà in Iraq prendendosi l'unico porto del Golfo Persico, prendendoselo in gestione completa. C'è stato anche un divertente caso giudiziario, perché fecero firmare a un capitano dei Marines, fecero firmare un contratto che concedeva loro per 99 anni un porto di iracheno che era l'unico hub logistico marittimo che potevano gestire gli occidentali. Per cui a un certo punto se ne sono accorti, sono andati a dire: primo, quel contratto non vale; secondo, quel capitano non è roba nostra, l'abbiamo già sbuttato fuori, l'abbiamo già liquidato. E Maersk è rimasta lì per 3 anni, e non a caso i danesi erano anche con gli scarponi sul campo, erano mandati due soldati, la democratica e scandinava Danimarca. Il business è un modo per scoprire che cosa stanno facendo.
Certo.
E attraverso il business della logistica si vedono, perché si vedono dove vanno le armi. Non si vedono così semplicemente, bisogna fare tutta una serie di operazioni, però ci sono delle navi, per esempio, che sono quasi unicamente impiegate, sono le navi principali con cui si muovono le armi, sono i traghetti, i cosiddetti ro-ro. Per cui, siccome spostare i carri armati non è una cosa banale, e di traghetti ce ne sono un migliaio al mondo, per assurdo basterebbe guardare dove vanno quelle navi e vedere quali sono le concentrazioni, da dove partono e dove vanno. E senza neanche guardarli in stiva, come hanno fatto a Genova i portuali del campo, potremmo dire stanno andando a finanziare, a costruire, insomma, a preparare la prossima guerra.
Per esempio lo Yemen,
ma anche dell'Africa occidentale, ma di qua e di là, insomma, perché la struttura della produzione delle armi al mondo, cioè proprio in termini mondiali, è per il 50% Stati Uniti, tutti gli altri vanno dopo. Diciamo Russia, ma la Russia a confronto degli Stati Uniti non è nulla, la Cina è ancora molto indietro, e questi sono i primi tre. Dopodiché arrivano tutti gli europei. Gli europei sono tutti paesi che hanno una propria industria militare storicamente e l'hanno voluta mantenere, un altro limite all'Unione Europea, questo resto De Gaulle aveva detto negli anni 50. E però De Gaulle è stato risposto: beh, che cosa vuoi, puoi anche andartene. E la Francia è uscita dalla NATO e c'è tornata con tanto abbastanza più. Insomma, l'indipendenza politica per l'Europa è finita nel 1945 e non è più possibile tornare indietro, dal momento in cui, anche se l'Unione Sovietica è scomparsa e ha ritirato i suoi soldati, gli Stati Uniti non l'hanno fatto, anzi stiamo facendo un'estensione verso est che diventa una vera occasione di guerra totale.
Ed è forse però più difficile riuscire a ricostruire le triangolazioni che cercano per lo più di eludere gli embarghi.
Ecco, qua adesso possiamo tornare proprio al caso di Genova, perché quello che accadde nel maggio del 2019 a Genova, che poi ha fatto il giro del mondo perché è effettivamente un caso abbastanza isolato, ci spiega molte cose. Allora, un breve antefatto: nel 2013 vengono varate 6 navi gemelle di bandiera arabo-saudita, sono 6 traghetti del genere Corno. Cioè hanno non soltanto il pianale d'ingresso per i veicoli, ma hanno anche una capacità di carico in container. E quindi sono navi multipurpose, si dice, quindi possono fare tante cose. Bellissime navi, 9 di pacca, fatte dai migliori cantieri sudcoreani col miglior designer danese. Hanno comprato il meglio e si sono costruiti, gli sauditi, si sono costruiti una supply chain stabile, marittima, dai porti dell'East Coast americana fino al Golfo Persico, perché questa è la tratta che fanno da sempre, da quando sono state varate quelle navi, passano ogni 20-25 giorni da Genova, che in tutto questo tempo è sempre rimasto l'unico scalo europeo fisso. Gli altri sono andati e venuti, e oggi è soltanto l'unico scalo in assoluto europeo di queste navi, che fanno hanno una rotta che parte dai porti della Marina, dei Marines, dell'esercito americani e dai terminali, i grandi terminali di merci varie come Baltimora o New York, vanno da lì, passano lo stretto di Gibilterra, entrano nel Mediterraneo, toccano Genova, poi toccano porti turchi o comunque egiziani, poi entrano nel Mar Rosso e a Jeddah c'è il primo scalo saudita e poi c'è Abu Dhabi come scalo finale. Oh, questa è la tratta strategica, perché su queste navi viaggiano sempre armi e attrezzature petrolifere, che sono i due nodi strategici che giustificano l'esistenza dell'Arabia Saudita: petrolio e armi e petrolio. Tra l'altro, questo armi e petrolio è il binomio su cui sta facendo ricerche e attività un gruppo di Greenpeace a livello europeo, perché armi e petrolio non è un caso che vadano insieme, non è un caso che governino il mondo, insomma, in questo modo, e che scardinare, come dire, in prospettiva ambientalista verde il binomio vuol dire andare a vedere non di bluff, ma la vera reazione fisica di questi poteri che si sentono compressi e limitati. E vedete appunto che ricorrere alla guerra è il solito vecchio metodo che funziona sempre. Torniamo a Genova. A Genova quel giorno si videro degli shelter, cioè dei container abitabili e delle attrezzature di trasmissione con dei gruppi elettrogeni per alimentare il tutto, prodotti da una ditta di Roma che si presenta in banchina volendo caricare quella roba su una nave che arrivava a Genova con tutta una serie di proteste raccolte nei porti del nord Europa, perché a sua volta c'era stata un'inchiesta che ha rivelato che i cannoni più belli che fanno i francesi vengono impiegati dai sauditi per bombardare. E Macron diceva di no, che non era vero, però gli hanno trovato addirittura un rapporto dei servizi segreti francesi che alla sua persona indicava il pericolo. Ma guardate che i nostri cannoni li stanno operando, sparano 80 km, hanno un raggio di 80 km, li mettono ben lontani dalla frontiera yemenita, ma colpiscono lo Yemen. Quindi è venuto fuori un putiferio, hanno fatto scioperi, cioè manifestazioni di protesta, soprattutto a Le Havre e ad Anversa, e c'erano i pacifisti, però a Le Havre si è mobilitata in ritardo anche la CGT. Ma quando arrivano a Genova, già tutte le proteste europee erano già state messe in campo. Quindi i portuali dicono: boh, protestiamo anche noi, tanto l'avevano già detto subito. Però poi si accorgono che c'è una merce all'imbarco di fabbricazione italiana, vanno a vedere, la merce è stata presentata come attrezzature civili, ma sotto c'erano delle targhette che indicavano il destinatario. Il destinatario è la Guardia Nazionale Saudita. La Guardia Nazionale è un corpo d'élite speciale per la protezione della famiglia saudita, ma è anche operativa in Yemen. Per cui hanno detto: un momento, noi questa roba non la imbarchiamo. E per un puro caso fortunato sono riusciti a mettere insieme la CGL, la Compagnia Unica, il CAD, tutti quanti sono riusciti a mettersi d'accordo e insieme hanno detto: non pare. Vanno alla trattativa con le autorità, che continuano a dire quello che diceva il caricatore, cioè la merce civile, e a questo punto ecco che nasce, come dire, il nostro intervento, in un senso proprio, e anche l'idea di Weapon Watch, cioè della nostra associazione, nasce lì per dare un supporto a questo tipo di lotta. Cioè è stato abbastanza importante che noi abbiamo trovato per quella merce che la richiesta di autorizzazione secondo la legge 185 è fatta dall'azienda stessa, cioè l'azienda ha chiesto un'autorizzazione per esportare materiale militare, perché quella legge riguarda soltanto il materiale militare, e noi con questo siamo andati, abbiamo mandato al CALP e ai portuali genovesi, che sono andati davanti al prefetto e gli ho detto: ma questi ci raccontano tante muste, guardate questa roba, e quelli non hanno potuto dire no, non è vero, hanno detto: vabbè, ci volevano prendere in giro, la merce non va. Questa notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo, sono arrivati complimenti dei portuali del Sudafrica, del Canada, e il CALP è diventato un gruppo eroico, effettivamente hanno fatto una cosa intelligente. E poi poi l'hanno continuato a fare, perché ogni volta che passa la nave loro protestano. Il Papa persino li ha ricevuti dicendo: è così che bisogna fare. Il Papa ha detto: bisogna fare come i portuali genovesi, che quando arriva la nave carica di armi dicono: non lo carichiamo, basta, non deve andare questa roba a uccidere la gente, perché questo di cui si tratta.
Invece Salvini li ha denunciati.
No, non è stato esattamente Salvini, perché lì c'è un, a Genova c'è un grande, il capo lo odiano tutti, e sono pochi, e sono dei ragazzi, diciamo così, che hanno una tradizione di lotta e la vogliono mantenere, ma la pagano personalmente, c'hanno delle denunce per associazione a delinquere, ostacolo ai trasporti navali e cose del genere, perché hanno tirato i lacrimogeni, no, come li chiamano loro, i fumogeni contro le navi, che erano dei fumogeni rossi come si tirano allo stadio, no?
Molto pericolosi, sicuramente.
Micidiali, esattamente, l'accusa è che sono micidiali.
Senti, questi sono gli eredi dei Camalli che nel luglio del 60 uscirono con i ganci quando si trattò di fermare appunto il congresso.
Quelli sono tutti morti.
Quelli sono morti, questi sono gli eredi.
E come sempre capita, le tradizioni vivono se ci sono le persone, nel porto di Genova fate conto che negli anni 60 i Camalli erano circa 12.000, oggi sono 500. E questo ci dice, ma lasciamo perdere la demografia complessiva, perché la città di Genova ha perso negli ultimi 30 anni 300.000 persone su 800.000. Quindi è anche Milano del resto nella stessa situazione, tutte le città italiane, eccetera, eccetera. Però in particolare il porto si sta progressivamente automatizzando, e i Camalli sono diventati superflui, perché tra i grandi bracci di ferri che si sono giocati negli ultimi appunto 30 anni, ce n'è uno che vuole che a muovere le merci non sia più il personale di terra, ma il personale di bordo. Cioè il mio Camallo me lo porto sulla nave con me ed è un dipendente dell'azienda armatoriale che muove la nave. Per cui io non voglio più pagarti il costo che tu mi dici, no? Intanto perché costerà di più sicuramente, ma poi perché ce l'ho già su, faccio quel che voglio io. E questo comincia a funzionare in molti porti, diciamo così, del mondo dello sviluppo, dove c'è scarsa sia tradizione che anche attrezzatura a terra. Per cui quelle navi lì di cui parliamo hanno due gigantesche gru a bordo, per cui possono davvero farsene tutte da sole le manovre, e possono andare in porti dove non c'è nulla a terra a sostenerli, e mettere giù i loro container o scaricare i loro veicoli.
Quindi la polizia può bloccare il porto e loro scaricare senza alcun disturbo.
Esatto, e sono fatte apposta perché vanno in paesi dove non è detto che ci siano dei porti attrezzati.